Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna, dedicato alla rassegna I Classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Nel corso del precedente appuntamento abbiamo ascoltato Ivano Dionigi in una lezione dal titolo Furore Tamor. Completiamo la riflessione con letture da Lucrezio, La Natura, per l'interpretazione di Anna Bonaiuto. La lettura si è tenuta il 5 maggio del 2016 in occasione della rassegna Follia, I Classici, 15ª edizione, a cura del Centro Studi, La Permanenza del Classico. Buon ascolto!
Del popolo di Enea, madre, piacere di uomini e dei, tu, Venere, linfa di vita, sotto gli astri in fuga nel cielo, pervadi il mare solcato di navi e la terra feconda di frutti. Per causa tua ogni specie vivente è concepita e nasce e contempla la luce del sole. Te, Dea, fuggono i venti e le nubi del cielo, fuggono te e il tuo comparire. Fiori delicati per te fa crescere creativa alla terra. Ti sorride la distesa del mare e al riversarsi della luce il cielo risplende sereno. Appena il giorno rivela il suo volto di primavera e libero il soffio fecondo di Zefiro si fa forte, primo segno di te, Dea, della tua venuta, sono gli uccelli nel vento, colpiti nel cuore dalla tua forza. Bestie selvagge e domestiche saltano per i pascoli ricchi e attraversano le correnti dei fiumi. Il tuo incanto rapisce. Con desiderio ognuna ti segue ovunque tu vada. Poi, nei mari, nei monti, nei fiumi voraci, nei rigogliosi nidi di uccelli, nei verdi campi, in tutti nei cuori, tu infondi dolcezza d'amore. Fai sì che per ogni specie avanzino le generazioni nel desiderio. Perché tu sola, Venere, governi la natura e senza di te nulla nasce alle rive splendenti della luce. Nulla c'è di fecondo, nulla che meriti amore. Ti voglio alleata nello scrivere i versi che provo a comporre sulla natura. Li dedico a Memmio, a me caro, che tu, Dea, sempre hai voluto eccellesse, che avesse tanti pregi. E dunque tu, donami, Dea, alle parole l'incanto per sempre. E fa che intanto per ogni mare, che per ogni terra si calmi, si fermi l'azione disumana della guerra. Tu sola puoi fare i mortali felici di una pace serena, perché Marte, potente in armi, domina l'azione disumana della guerra. Marte, che spesso sul tuo seno si abbandona, sconfitto dall'eterno colpo di amore, e ti guarda e fissa su di te, Dea, e nutre gli occhi avidi d'amore. Marte, pende dalle tue labbra il suo respiro, e quando sul tuo sacro corpo riposa, tu, Dea, avvolgilo fra le tue braccia e sussurra intanto dolci parole. Chiedi, mia divina, una pace imperturbabile, pace per i romani. Perché in un tempo così avverso alla mia patria io non posso con animo sereno compiere la mia opera. È messo in movimento al nostro interno quel seme di cui prima dicevamo, quando l'età fa adulto il corpo è forte, perché ogni cosa si muove attirata da un suo principio, e il seme umano nell'umano è l'attrazione umana a richiamarlo. E quando è espulso, quando fuoriesce dalle sue sedi, per tutto il corpo si ritira, per i tessuti e gli arti, e si raccoglie poi verso l'interno, in aree nervose apposite, ed eccita da subito soltanto la zona genitale. Le aree stimolate sono gonfie di seme e viene voglia di eiacularlo là dove si tende quel mostruoso impulso e cerca l'anima il corpo che la ferì d'amore. Perché questa è la regola. Si cade sulla propria ferita. Il sangue schizza verso chi ci colpisce, verso il colpo, sicché in un corpo a corpo ricopre l'avversario il rosso umore. E parimenti dunque, chi è colpito dalle frecce di Venere, trafitto da un ragazzo di femminile aspetto o da una donna che da tutto il corpo saetti amore, verso la causa della sua ferita si tende, smania di unirsi, di emanare in un corpo quell'umore che da un corpo è tratto. È inconscio il desiderio, ma possiede come un presentimento del piacere. Questa per noi è Venere, di qui il nome di amore. Di qui la prima volta la famosa dolce goccia di Venere stillò dentro nel cuore e la seguì poi il freddo della pena. Perché se chi tu ami manca, c'è sempre la sua immagine mentale e il dolce del suo nome è là che insiste presente alle tue orecchie. Ma devi fuggir via da tali immagini mentali, via dai pascoli d'amore, indirizzare ad altro i tuoi pensieri, gettare in corpi a caso quell'umore depositato, mai trattenerlo saturo di un amore unico solo per riservarti certamente pena e dolore, perché la piaga si riapre, incancrenisce se la nutri. Divampa la pazzia giorno per giorno e cresce il peso della sofferenza se tu con nuovi colpi non confondi le ferite più vecchie, se prima tu non curi quelle fresche cercando in giro amori della strada o se non riesci a trasferire altrove gli impulsi del tuo cuore. E d'altra parte, non rinuncia al frutto di Venere chi evita l'amore, ne prende i benefici, non i pegni. Perché sicuramente chi non ama prova un piacere senza condizioni più di chi è preso. Anche nell'ora dell'amplesso, infatti, fluttua l'ardore degli innamorati in un vagare incerto. Non sanno di che far godere prima gli occhi, le mani, cercano e poi stringono forte fino al dolore fisico, morsicano le labbra, scontrano baci, perché non è un piacere senza condizioni, perché ci sono pungoli nascosti che inducono a ferire quel qualcosa, qualunque sia quel germinale di rabbia. Ma unita amore, Venere interrompe per poco quella pena, per poco la dolcezza del piacere frena i suoi morsi, perché questo si spera, che là da dove scocca la scintilla, da quello stesso corpo, l'incendio possa pure essere spento. E invece no, lo nega la natura, è il suo contrario, di questa sola cosa. Più ne abbiamo, più brucia il petto di mostruosa voglia. Liquidi e cibo, il corpo li assorbe internamente e vanno ad occupare sedi certe. Per questo possiamo soddisfare la fame e la sete facilmente. Ma di un umano volto, dei suoi bei lineamenti, nulla riceve il corpo da godere, ma solamente immagini impalpabili e una speranza povera, che vola via con il vento. È come l'assetato che fa un sogno, cerca da bere e non riceve acqua per estinguere l'ardore fisico, ma insegue solo immagini di liquidi inutilmente. Soffre, è in mezzo a un fiume in piena e beve e ha sete. Così, mista d'amore, con immagini, Venere si fa gioco di chi ama. Non possono saziarsi a contemplare il corpo che gli sta di fronte. Da quelle carni morbide le mani non riescono a strappare proprio niente e si muovono per tutto il corpo incerte. E quando infine uniscono le carni e godono la giovinezza, quando al presentimento del piacere il corpo sta avvenendo e Venere sta per seminare il campo femminile, trafiggono quel corpo avidamente e mischiano le labbra, la saliva e ansimano e mordono le labbra. È inutile, non possono strappare niente di lì, non penetrare, a perdersi in quel corpo con il corpo. A volte sembra questa l'intenzione, questo lo sforzo, tale è la voglia di restare presi nei ceppi di Venere, e intanto la violenza del piacere li scioglie, li consuma. E infine, quando fuoriesce il desiderio raccoltosi nei nervi, allora trova pace per un po' la forza di quel fuoco, per un po', ma poi di nuovo identica la rabbia, di nuovo quel furore si fa vivo, si chiedono da soli cosa cerchino, non sanno che rimedio possa vincere il loro male. Così nell'incertezza li consuma la ferita invisibile. Mettici poi che perdono le forze, li uccide la fatica. Mettici poi che si finisce a vivere ai cenni d'altri. E intanto il patrimonio se ne va, si trasforma in broccati, langue il dovere e la reputazione vacilla, deboluccia. Ma ridono i profumi, i sandali gioiello naturalmente e gli smeraldi grandi, luce di verde chiusa dentro l'oro, lenzuola di porpora si usurano per l'esercizio di Venere inesausto e ne bevono il sudore. Gli onesti risparmi familiari diventano diademi, cappellini, talvolta si trasformano in mantelli, in abitini esotici e preziosi. Cene eleganti, cibi raffinati, tavole lussuose, feste, brindisi, essenze, fiori, coroncine e tutto l'apparato. Ma non serve, perché da quella fonte di bellezza sgorga poi un non so che di amaro che ti stringe il respiro in piena festa. È forse la coscienza che si pente di quella vita vuota, buttata via, perduta, oppure una frecciata che ti lascia un dubbio dentro, che rimane come cenere calda si riaccende, perché credi che lei sia troppo presa a guardare un altro. Ti pare di vedere nel suo volto la traccia di un sorriso. E questi sono i mali di un amore che è ricambiato e felicissimo. Ma quando le cose vanno storte e quando è sfortunato, se apri gli occhi, sono milioni i guai che puoi vedere. È meglio stare allerta con anticipo, nel modo che ho insegnato, meglio badare a non venire presi al laccio, perché evitare di finire dentro alle reti di amore non è così difficile. Lo è invece fuggire se si è in trappola, lo è invece troncare i nodi tenacissimi di Venere. Eppure, anche se prigioniero, anche se incatenato, riusciresti a schivare il peggio se solo tu non fossi il tuo nemico, se in primo luogo tu non ignorassi i difetti del carattere o del fisico di quella donna che tanto cerchi e vuoi. E invece cosa fanno le persone cieche dal desiderio? Assegnano a chi amano dei pregi che certo non possiedono. E allora noi vediamo donne brutte, afflitte da ogni sorta di difetto, venire così amate e riverite. E i maschi si deridono a vicenda, si invitano a fare voti a Venere perché un amore orribile li prende. Intanto, poverini, non si accorgono dei loro guai più grandi. Qualche esempio? La pallida e smorta, pelle di luna. La sporca e puzzona è al naturale. La strabica, Venere. E la secca secca, una gazzella. La bassa, anzi, nana. Che bambola, che peperina. L'altissima, enorme. Uno schianto, che portamento. Balbetta, non parla. Cinguetta. La muta è così riservata. E quella irruente, aggressiva, che non sta mai zitta, un vero vulcano. La magra, anoressica, una modella. E invece la tisica, un esile giunco. La grassa tettona, è Cerere che allatta Bacco. Nasino a patata, se ce l'ha come un satiro, come un sileno. E le labbra a canotto, wow, sexy. Eh sì. Sarebbe lunga a continuare. Metti pure che sia donna bellissima quanto si vuole, che da tutto il suo corpo lei sprigioni carica erotica. Di certo però non è la sola. Di certo prima noi stavamo senza. Di certo fa le stesse cose che fa la brutta, e questo lo sappiamo. E poverina, pure lei fa uso di fetide sostanze, e le sue schiave le stanno ben lontane e se la ridono segretamente. E invece lui, l'innamorato, piange se non lo si fa entrare, sparge fiori sull'uscio, dà il profumo all'altezzosa porta, stampa i suoi baci sui battenti. Se solo lo ammettessero, e se una brezzolina nell'ingresso lo raggiungesse, una sola di quell'odore, che scuse dignitose cercherebbe per andare via. Addio alla lunga serenata scritta col cuore. Seduta stante, si maledirebbe. Che stupido ad averle attribuito doti che una mortale non può avere. E le nostre veneri non lo ignorano, e tanto più si impegnano a nascondere il retroscena della vita a quelli che vogliono legare a sé, schiavi d'amore. Non serve. Con l'immaginazione li puoi svelare tutti, cercare ogni motivo per deriderla. O viceversa, se il suo cuore è bello, se non è odiosa lei, tu puoi ignorarli e ammetterne l'umana debolezza. Ma non è sempre finto quell'amore di cui geme la donna quando unisce il corpo al corpo del suo uomo, quando lo tiene e bagna dei suoi baci e ne succhia le labbra? Spesso lo fa spontaneamente e in cerca del reciproco piacere, e per questo lo sprona ad arrivare fino al traguardo dell'amore. Come altro potrebbero le bestie alate, le mandrie selvatiche o domestiche, e come le cavalle mettersi sotto i maschi? È proprio il loro istinto che straripa, le eccita, le infoca. Con gioia contraccambia la venere di chi le monta. Non vedi come anche chi è avvinghiato dal comune piacere si tortura fra quelle catene condivise? Quante volte i cani per la strada vorrebbero staccarsi, provano a separarsi, si sforzano moltissimo e restano invece prigionieri dei nodi tenacissimi di Venere. E mai ci arriverebbero, no? Mai, se non sapessero di quel piacere mutuo che può ingannare però e tenere in trappola. E dunque, lo ripeto, è sicurissimo. Si tratta di un piacere condiviso. Un tempo questa forma di morbo e di esalazione mortifera contaminò i campi della terra ateniese, ridusse a un deserto le strade, spopolò la città. All'inizio i malati sentivano il capo infiammato di febbre, gli occhi rossi inondati di calore. La gola, livida dentro, sudava sangue e la via della voce si chiudeva, strozzata da piaghe. La lingua, che traduce in parole la mente, stillava sangue, fiaccata dal male, pesante e quasi immobile, ruvida al tatto. Ma poi, quando il male violento, oltrepassata la gola, invadeva il petto e fluiva nel cuore dolorante del malato, allora, davvero, vacillavano tutti i baluardi della vita. Il dolore insopportabile era sempre accompagnato da un'angoscia soffocante e da lamenti rotti dal pianto. Spesso singhiozzi e conati duravano notte e giorno, causando crampi continui a muscoli e membra, estenuando e spegnendo chi già era spossato. La medicina balbettava in affanno, zittita dal timore, e i malati continuamente volgevano gli occhi sbarrati, insonni e in fiamme per il male. Allora apparivano anche molti altri segni di morte. La mente sconvolta da tristezza e paura, il mesto cipiglio, un'espressione folle e feroce, le orecchie assillate da mille rumori, il respiro affannato oppure lento e tratto di rado, e un sudore umido e lucido che impregna il collo, gli sputi magri e rappresi, gialli e amari, tossiti dalla gola con roca fatica. Senza posa si torcevano i nervi nelle mani, tremavano le membra e il freddo a poco risaliva dai piedi. Alla fine, così, nell'ora estrema, erano serrate le narici, affilata la punta del naso, gli occhi infossati, incavate le tempie, gelida la pelle e indurita, la bocca spalancata nel viso, la fronte tesa e gonfia. Non molto tempo dopo, il corpo giaceva nella rigida morte e di solito, alla luce radiosa dell'ottavo sole o anche al nono giorno, l'appestato rendeva la vita. Il morbo penetrava comunque nei nervi e negli arti, fino alle stesse parti genitali del corpo. E v'era chi, molto temendo le soglie della morte, viveva amputando col ferro il membro virile, o altri che senza mani e piedi pur rimanevano in vita, altri che perdevano gli occhi, tanto era penetrato in loro il feroce timore della morte. Certi poi furono presi dall'oblio di tutte le cose, tanto da non riconoscere più neppure se stessi. Chi rifuggiva dal visitare i suoi malati per troppa brama di vita e timore di morte, era punito poco dopo da morte infame e vergognosa. Lo uccideva nella solitudine la mancanza di cura e di aiuto. Chi invece era rimasto in soccorso periva per il contagio e per il travaglio imposto dal pudore e dalla voce suadente dei malati, mista ai lamenti. Chi era più buono subiva allora questa forma di morte e lottando gli uni sugli altri per seppellire i mucchi dei loro morti. Tornavano spossati da lacrime e dolore e in gran parte si abbandonavano al letto in preda all'angoscia e non si poteva trovare nessuno in quel tempo che non fosse toccato da morbo, da morte, da lutto. Molti, prostrati dalla sete e riversi per via, giacevano accasciati presso le bocche delle fontane, la vita spezzata dal troppo grande piacere dell'acqua. E in mostra, ovunque, nei luoghi pubblici e per le vie, si potevano vedere membra fiacche in un corpo morente, luride di sozzura e coperte di stracci. Morire, nell'erciume del corpo, solo pelle su ossa, già quasi sepolte da orrende piaghe e lordura. La morte aveva perfino riempito di corpi esanimi tutti i santuari degli dèi e tutti i templi dei celesti, restavano carichi di cadaveri, luoghi che i custodi avevano riempito di ospiti. Non si faceva più gran conto della religione, degli dèi, né del loro potere. Li sovrastava il dolore presente. E in città non si rispettava più il rito della sepoltura da sempre osservato da quella gente. Tutti erano sconvolti e in affanno, e ciascuno nel dolore seppelliva i suoi cari dopo averli composti come meglio poteva. La calamità improvvisa e la miseria portarono a orribili rimedi. Deponevano infatti i loro congiunti, tra altissime grida, su roghi innalzati per altri e vi appiccavano le torce, spesso azzuffandosi fino a ferirsi pur di non abbandonare i cadaveri. Lucrezio nacque in una nobile famiglia che si era tratta in disparte dalla vita civile. L'ombra di un portico buio in un'alta casa accolse i suoi primi giorni di vita. Fu circondato fin dall'infanzia dal disprezzo della politica e degli uomini. Il nobile Memmio, che aveva la sua età, subì nella foresta i giochi imposti da Lucrezio. Insieme si stupirono davanti alle rughe degli alberi antichi e spiarono il tremolio delle foglie sotto il sole, come un verdissimo velo di luce sparso di macchie d'oro. E un giorno giunsero, spuntando dal folto, in una radura tutta circondata da vecchissimi sugheri, così strettamente uniti che il loro cerchio scavava nel cielo un pozzo di azzurro. La pace di questo luogo era infinita. Pareva di andare per una larga, luminosa strada che salisse verso altezze divine. Lucrezio vi fu commosso dalla benedizione degli spazi sereni. Con Memmio lasciò il calmo tempio della foresta per studiare l'eloquenza a Roma. Quando tornò, condusse nell'alta casa vuota, verso l'atrio severo e tra gli schiavi muti, una donna africana, bella, barbara e perversa. Lucrezio aveva visto le fazioni insanguinate, le guerre dei partiti e la corruzione politica. Era innamorato. Dapprima la sua vita fu un incanto. Sui tendaggi dei muri l'africana appoggiava le masse sinuose della nera capigliatura, circondava le coppe piene di vino spumeggiante con le dita cariche di smeraldi lucenti. Aveva un modo strano di alzare un dito e di scuotere il capo. Invece di filare la lana, la strappava pazientemente in minuscoli fiocchi che le volavano tutto intorno. Lucrezio desiderava ardentemente fondersi in quel corpo mirabile. Stringeva i seni bronzei e incollava la bocca su quelle labbra color viola. Le parole d'amore passarono dall'uno all'altro, furono sospirate, poi divennero motivo di riso e si consumarono. Toccarono il velo flessibile e opaco che separa gli amanti. La loro voluttà crebbe nel furore e desiderò di cambiare oggetto. Giunse fino all'acuta esasperazione che si sparge intorno alla carne senza penetrare fino al cuore. Lucrezio si disperò di non poter raggiungere l'amore. La donna divenne altera, cupa e silenziosa, simile all'atrio e agli schiavi. Lucrezio errò nella sala dei libri. Lì svolse il rotolo nel quale uno scriba aveva copiato il trattato di Epicuro. Subito egli intese la varietà delle cose di questo mondo e l'inutilità dello sforzo verso le idee. L'universo gli apparve simile ai piccoli fiocchi di lana che le dita dell'africana spargevano nelle sale. Gli sciami delle api, le colonne di formiche e il mobile fogliame gli apparvero gruppi di altri gruppi di atomi, e in tutto il suo corpo sentì un popolo invisibile e diviso, avido di separarsi. E gli sguardi gli sembrarono dei raggi più sottilmente carnosi, e l'immagine della bella Barbara un mosaico gradevole e colorito, ed egli sentì che la fine del moto di questo infinito era triste e vana. E quando Lucrezio fu così istruito dal rotolo di papiro, dove le parole greche insieme agli atomi del mondo erano variamente intrecciati, egli uscì nella foresta e, attraversando il folto, si ritrovò a un tratto in mezzo al tempio sereno della foresta e i suoi occhi si immersero nell'azzurro pozzo del cielo. Lì pose il suo riposo. Di là Egli contemplò l'immenso formicolio dell'universo, tutte le pietre, tutte le piante, tutti gli alberi, tutti gli animali, tutti gli uomini con i loro colori, le loro passioni, i loro strumenti e la storia di queste diverse cose e la loro nascita e le loro malattie e la loro morte. E in mezzo alla morte totale necessaria, egli scorse chiaramente la morte unica dell'africana e allora pianse. Sapeva che il pianto proviene da un moto particolare delle piccole ghiandole che stanno sotto le palpebre. Sapeva che l'amore non è altro che il gonfiarsi di atomi che vogliono unirsi ad altri atomi. Sapeva che la tristezza causata dalla morte non è che la peggiore delle illusioni terrestri, perché la morte aveva cessato di essere infelice e di soffrire. Ma conoscendo esattamente la tristezza e l'amore e la morte, e sapendo che sono immagini vane quando si contemplano dallo spazio sereno nel quale deve raccogliersi il saggio, egli continuò a piangere e a desiderare l'amore e a temere la morte. Ecco perché, tornato nell'alta e cupa casa degli antenati, egli si avvicinò alla bella africana che faceva bollire un liquido sopra un braciere in un vaso di metallo, perché anch'essa aveva a lungo sognato e i suoi pensieri erano risaliti alla sorgente misteriosa del suo sorriso. La bella africana scosse il capo e alzò un dito. Allora Lucrezio bevve. E subito la sua ragione si smarrì ed egli dimenticò tutte le parole greche del rotolo di papiro. E per la prima volta, impazzito, conobbe l'amore e nella notte, essendo stato avvelenato, conobbe la morte.
Avete ascoltato Furor et Amor, secondo, letture da Lucrezio, La natura, per l'interpretazione di Anna Bonaiuto, tenuta il 5 maggio del 2016 in occasione della rassegna Follia, i classici, 15ª edizione. A cura del Centro Studi, la permanenza del classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.